Un canto struggente e drammatico, affascinante e misterioso, si fa arcaico richiamo alla preghiera e alla penitenza nella Via Crucis. È il canto del Miserere, composizione polifonica di tradizione orale sui versi del Salmo 50 di Davide. Bentrovati all'ascolto da Arianna Voto. Si intona questo canto il Venerdì Santo durante la processione dei misteri che si snoda fra le vie di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Un canto la cui tradizione è custodita, come quella dei riti della Settimana Santa, dall'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, tramandato con religiosità dal trio ufficiale. E noi oggi ci colleghiamo in diretta differita per permettere poi lo svolgersi proprio di questi riti con Sessa Aurunca, dove dalle 15 in cattedrale si celebra la liturgia della Passione, mentre alle 18:30 dalla chiesa di San Giovanni a Villa partirà la processione dei misteri alla luce di caratteristici falò. E abbiamo con noi al telefono Pasquale Ago, segretario dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a lei.
Dicevamo, il trio ufficiale è composto, lo ricordo, da Antonio Aurola, Vincenzo Ago ed Emilio Galletta, che è il basso. Perché esiste questo canto e perché voi ne siete i custodi unici anche?
Allora, il Miserere nasce molto probabilmente, bisogna premettere che sono ancora ipotesi, nella metà del Seicento, quando inizia questa antica processione che tutt'oggi noi tramandiamo gelosamente. Molto probabilmente l'origine di questo canto è occulta, perché è attestata la presenza nella nostra processione delle corali dei principali orfanotrofi napoletani, come ad esempio il Conservatorio della Pietà dei Turchini. Probabilmente questi bimbi, questi orfanelli eseguivano dei canti particolari che poi nella seconda metà del Settecento sono improvvisamente venuti meno, perché non c'era più la possibilità di chiamarli, e i confratelli hanno cominciato ad imitare quelle note, quelle sonorità, dando vita a questo canto assolutamente unico nel suo genere e che ancora oggi rappresenta un grattacapo anche per gli studiosi del settore.
Abbiamo proprio una studiosa del settore in linea con noi, infatti si trova a Sessa Aurunca anche Giovanna Marini con i suoi allievi per una vera e propria ricerca sul campo, si dice così in etnomusicologia. Giovanna Marini.
Sì, buongiorno, sì. Direi che questa, più che una ricerca, visto che è stata fatta da Carpitella, da tanti musicologi, è una testimonianza la nostra di interesse a questo canto. Naturalmente poi chi è musicista si domanda anche, come per molti altri canti noi li chiamiamo di falso bordone, quelli in Sardegna. Questo, certo, quello che ha detto adesso il signor Agos dell'orfanotrofio è giustissimo e conferma quello che penso. Io penso che questi pezzi abbiano senz'altro un'origine colta ed era musica scritta, mentre ora passa come musica orale. Io l'ho trascritta, ma certamente queste sonorità è difficile renderle sul pentagramma. Intanto perché sono ricche di una emissione vocale che non si usa più oggi e che è un'emissione particolare, è un'emissione, come avete sentito, con una risonanza molto facciale, molto zigomale e nasale, che dà un suono che assomiglia all'organo, assomiglia a questi organi antichi. C'è un tentativo di imitazione di uno strumento in questo modo di cantare ed è tipico, proprio tipico di questo posto, quindi questo lo rende speciale. C'è anche la scelta di enfatizzare le vocali al posto delle consonanti per unire meglio le voci, per fondere meglio le voci. Questo canto appassiona tutti e soprattutto i giovani, ed è cantato anche da giovani che hanno frequentato come al solito il conservatorio, perché al sud la musica è molto più studiata che al nord.
È cantato anche da giovani, però sì. Dicevamo i custodi ufficiali sono solamente 3 cantori a Sessa Aurunca, e quindi volevo chiedere proprio a Pasquale Ago ma come si tramanda questo rito quasi segreto, perché ne siete gli unici custodi ufficiali.
Allora, il motivo principale è che il canto è nato solo per la nostra professione, quindi nell'ambito della nostra confraternita, che da sempre, fin dalla sua fondazione, che risale al 1575, ha privilegiato in tutte le sue forme rituali il culto della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché solo nella nostra professione, e non anche in quella del Sabato Santo, che è altrettanto caratteristica e peculiare, si esegue il canto del Miserere. Il motivo poi per cui solo un trio è considerato quello ufficiale, o meglio, come forse oggi noi più correttamente lo definiamo, il trio anziano, è dovuto al fatto che, come diceva correttamente la signora Marini, il motivo saliente di questo canto è che è un canto oggi di tradizione orale e di conseguenza non c'è una scuola, non c'è una selezione, non c'è un concerto, non c'è una gara tra i vari trii, semplicemente si va a capire qual è il trio che si amalgama meglio, qual è il trio che trasmette più emozioni, e quel trio a un certo punto diventa il trio che custodisce il canto, il trio che canterà nelle occasioni più importanti, quello che canterà per primo e che chiuderà la processione dei misteri. Oggi questo trio è purtroppo un po' in là con gli anni, ne fa parte anche mio padre, ma sono in là con gli anni, ma quando cantano, anche se le loro voci sono stanche, sono sicuramente meno belle e meno limpide di un tempo, trasmettono ancora un'emozione che nessuno di noi giovani ancora riesce a trasmettere, ed è questo il motivo per cui loro sono i custodi ancora oggi di questo canto.
E speriamo allora che anche Giovanna Marini con i suoi giovani allievi contribuisca a conservare e tramandare questo canto. La Confraternita del Santissimo Crocifisso è l'organizzazione ufficiale della processione dei misteri, ma esistono 6 confraternite in realtà a Sessa Aurunca. Giovanna Marini ieri tra l'altro ha partecipato a un altro rito della Settimana Santa, questa volta tutto al femminile. Giovanna?
Sì, la Passione delle Donne di San Castrese, sì. Sì, vorrei aggiungere una precisazione, sono molto contenta di avere l'occasione di parlare di questo, perché questo Miserere di Sessa Aurunca mi ha affascinato da una ventina d'anni, lo studio, lo penso, e adesso mi sono resa conto che è assolutamente unico ed è impossibile per noi ricantare questo. Noi non, l'obiettivo non è di ricantarlo, è solamente di studiarlo e portarne la memoria. Perché è vero che questa musica ha un'origine assolutamente colta, scritta, però ora è diventata orale e quindi ha all'interno di essa stessa delle alterazioni che non sono scrivibili e che solo loro possono cantare. Noi non le possiamo fare queste cose, noi possiamo imparare, noi facciamo dei semitoni, loro fanno dei quarti di tono, e non è una cosa che si impara dall'oggi al domani, ed è il recupero di una cosa scritta facendola diventare orale. Questo è successo per molti canti di tradizione orale e va assolutamente conservato all'interno della confraternita, quindi è bene che i giovani studino questo. E ho visto ieri con molto piacere che nella Passione delle Donne, nella chiesa dove il parroco è stato molto gentile di aiutarci facendoci le fotocopie per farci seguire bene, accade la stessa cosa, perché anche le donne hanno delle peculiarità in questo loro canto che solo loro sanno mantenere, come una leggera salita al semitono finale, che nessuno di noi sa fare. E in questa degli uomini di Sessa Aurunca c'è la prima parte, è un verso A e un verso B. Nel verso A c'è la salita, la modulazione improvvisa al Mi maggiore, dal Sol maggiore, e nel verso B dal Si maggiore al Sol maggiore. Questo vuol dire solo cambiamenti, piccolissime cose, nemmeno semitoni. Ed è interessantissimo sentire come loro fanno questo, che noi non potremmo mai farlo. Per quello io incoraggio tutti a venire ad ascoltare, non a riproporre, ad ascoltare.
Ecco, venire ad ascoltare, un'ultima domanda per Giovanna Marini, che è ospite di Sessa Aurunca in questi giorni. Qual è l'atmosfera che si respira per il pellegrino, lo studioso, ma anche il turista religioso, per così dire?
Certamente, perché è una cosa che dà un senso della parte emotiva che esiste nella Chiesa e che è questo ineffabile che, al quale possono partecipare anche i non credenti. Tutti vengono presi da questo sentimento, che è un grande mistero per noi, è quello che ci unisce.
Grazie Giovanna Marini per questa testimonianza. Allora ti lasciamo ai tuoi studi con gli allievi.
Sì, siamo qui in grande preparazione, appunto per l'ascolto.
Il Benedictus o canto di Zaccaria appartiene invece all'ufficio delle tenebre del Venerdì Santo, che popolarmente viene anche detto il terremoto. Allora chiedo ancora, abbiamo in collegamento Pasquale Ago, cantore dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. In che modo si inserisce questo canto? Ecco, perché poi voi presiedete a tutti i riti della Settimana Santa,
allora,
non solo
guardi,
quelli del venerdì.
Piccolissime precisazioni ci tengo. Allora, è mio padre che fa parte del trio ufficiale, io sono soltanto un apprendista sotto questo aspetto. E questo ci tenevo proprio per lui a dirlo. L'ufficio delle tenebre, da noi definito appunto terremoto, si svolge il mercoledì santo a sera, ed è una funzione davvero unica e straordinaria nel suo genere. I Mattutina Tenebrarum erano i salmi che si recitavano nel Triduo di Passione fino al Concilio Vaticano II, poi eliminati dopo appunto nella fase post-conciliare. Noi a Sesta Unuca e nella nostra confraternita abbiamo sempre portato avanti questa antica tradizione della Chiesa Cattolica, tramandataci dai frati francescani, perché la nostra Chiesa Madre è una Chiesa francescana annessa a un convento ancora oggi attivo. È una funzione veramente straordinaria che si articola in circa 2 ore e mezza, tutta totalmente in latino, può essere eseguita agevolmente con dei libretti dove c'è anche la traduzione in italiano, e durante questa funzione ci sono sia parti recitate che parti cantate, lamentazioni di Geremia profeta, trattati di Sant'Agostino ed epistole di San Paolo. Alla fine di questi canti, che sono singoli, anche in questo caso tramandati oralmente di generazione in generazione, ci sono i canti corali, il Miserere, che però non deve essere confuso con quello che abbiamo ascoltato prima, perché è un Miserere che si esegue coralmente solo per questa funzione, e infine questo straordinario Benedictus che stiamo sentendo in sottofondo, che è il canto corale dell'intero popolo, non più soltanto della confraternita, che si stringe in un afflato nei confronti del Cristo morto, che resta l'unica cosa illuminata nella Chiesa pochi istanti prima della rievocazione del terremoto biblico. Infatti dopo la fine del Benedictus e l'ultima preghiera, le luci si abbassano di colpo e nella chiesa tutti fanno un piccolo rumore per ricordare appunto il terremoto biblico, dopodiché le luci si riaccendono a testimonianza del fatto che Cristo è risorto e che quindi l'ignominia della passione è durata soltanto veramente un battito di ciglio.
Oggi noi commemoriamo anche l'anniversario della scomparsa di Giovanni Paolo II, un papa che si interessò personalmente a questi riti di Sesta Urunca.
Sì, esattamente. Il papa Giovanni Paolo II inviò qui a Sesta Urunca verso la fine degli anni Ottanta, Monsignor Massone, che all'epoca, oggi purtroppo anche lui scomparso, all'epoca era il responsabile nazionale delle confraternite, proprio per ascoltare e partecipare all'ufficio delle tenebre. Il giorno dopo Monsignor Massone relazionò al Santo Padre, che rimase colpitissimo dal fatto che ancora, nonostante appunto la riforma conciliare, ci fosse una zona, una chiesa nel mondo in cui si svolgeva l'ufficio delle tenebre, al quale lui partecipava quando era giovane seminarista e prete, sacerdote in Polonia. E questa cosa ci diede una carica incredibile, tant'è vero che poi nel 1999 l'allora priore, che tra l'altro era proprio mio padre, andò in udienza privata con il Santo Padre, e il Santo Padre appena lo vide, appena capì che era il crocifisso di Sesta Urunca, ricordò immediatamente che eravamo quelli del, infatti ci chiamo, voi siete quelli del mattutino e del Benedictus, continuate così. E questa frase per noi è, diciamo, il nostro motto, il nostro punto di riferimento.
Pasquale Ago, questi riti, lo ricordiamo, sono in lingua latina, fra l'altro.
Sì, sì, tutti rigorosamente in latino, sì.
Noi procediamo ancora verso la processione dei misteri.
Sì.
Che cosa sono i misteri? Come si svolge proprio questa processione? Avete anche delle vesti particolari.
Esatto, esatto. Allora, i misteri sono delle statue di cartapesta molto antiche che rappresentano i cinque misteri dolorosi del Santo Rosario. Vengono portati a spalla da quattro confratelli con un incedere molto particolare che noi definiamo cunnulella. In sostanza vengono cullati, i confratelli fanno passi avanti e passi indietro. È veramente una culla, è un po' come quando la madre culla il proprio figlio per farlo addormentare o per lenire magari le sue sofferenze. I confratelli indossano un abito totalmente nero, un saio che li copre dalla testa ai piedi, hanno il cappuccio abbassato sul viso perché chi fa penitenza non deve mostrare il proprio volto, e la processione inizia alle ore 18:30 ed è caratterizzata da una serie di elementi peculiari. Io cercherò brevemente di farli presente. Immaginate una città molto antica con un centro storico quasi incontaminato, quasi totalmente oscurata, illuminata soltanto dai falò e dai lumini che le persone mettono spontaneamente sulle finestre. Immaginate questi misteri che si muovono nella folla, portati sulle spalle da questi confratelli vestiti di nero, con questo sottofondo straordinario del Miserere che si alterna alle marce funebri che vengono eseguite dal locale complesso bandistico. Sono circa 24 marce funebri, alcune delle quali esclusive proprio di Sesta Urunca perché opera di autori locali.
Ecco, stiamo proprio ascoltando una di queste marce funebri.
Sì,
questa è quella conclusiva, Una lacrima sulla tomba di mia madre, detta anche marcia funebre Vella, dal nome dell'autore.
Sì, esattamente, la marcia funebre a cui tutti siamo più legati. Bisogna dire che è anche una delle più belle in assoluto, tant'è vero che non si esegue solo a Sesta Urunca ma un po' dappertutto. È della marcia che forse più di ogni altra stimola delle emozioni particolari sia in chi fa parte della confraternita e quindi in chi porta sulle proprie spalle Nostro Signore, anche se indegnamente, e ma anche nella popolazione che partecipa al rito dall'esterno.
Ascoltiamola insieme.
Sì.
Ecco, e dunque al termine della processione tutti i misteri rientrano nella chiesa, il pesante portone si serra nel dolore per la morte del figlio. Cessano così gli uffici dei misteri del Venerdì Santo a Sesta Urunca. Ma noi oggi vogliamo chiudere questa trasmissione anche con una nota di dolcezza, come pregustando anche la gloria della resurrezione. La Pasqua che aspettiamo ogni anno, perché in ogni casa si prepara la festa, fatta anch'essa di tradizioni popolari e familiari. Dunque, per rimanere in terra campana, ci colleghiamo con Giuseppe Imperato, executive chef al ristorante Moscati di Roma, che è di origini partenopee, non è vero? Giuseppe Imperato.
Sì, buongiorno, buongiorno a te Arianna e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, sono un giovane chef napoletano, iniziato a quest'arte dalla mia famiglia, sono di famiglia numerosa, iniziato da mia mamma e da mia nonna, che cucinavano per quello che era il periodo i riti pasquali, quindi pastiera, casatiello napoletano, eccetera, eccetera, insomma per quello che riguarda la Pasqua.
Ecco, la pastiera da tradizione locale è divenuta ormai un dolce pasquale nazionale o anche internazionale. Qual è il significato simbolico di questo dolce e anche dei suoi ingredienti?
Quella che conosciamo noi oggi è stata inventata nel monastero di San Gregorio Armeno dalle suore, che hanno usato come ingrediente, simboleggiando la ritualità, la ricotta per il suo candore, il grano, simbolo di resurrezione, le uova, simbolo di vita nascente, il cedro e le spezie venute dall'Asia.
E oggi com'è cambiato questo dolce?
Diciamo che oggi questo dolce viene rivisitato in tutte le salse. Ma il mio ingrediente segreto è aggiungere della crema pasticcera che dà cremosità e lucidità al dolce finale.
Per la ricetta che sarebbe troppo lungo esporre qui in trasmissione, perché è vero, ci vogliono anche diverse ore, è un dolce elaborato anche nella sua preparazione.
Per avere una buona pastiera ci vorrà del grano crudo, quindi si parla addirittura di giorni. Mettere a bagno 2 giorni il grano, poi scolarlo, cuocerlo, eccetera, eccetera.
C'è poi un altro ingrediente che non si trova in nessun supermercato e che è l'amore con cui vanno preparati questi dolci anche in famiglia, è vero?
Sì, è molto molto vero questo, è proprio per avvicinare tutto quello che è la famiglia, l'amore, la passione per questa festa. È una passione che io anche, trasmetto anche ai miei collaboratori e nei miei piatti, che insomma serviamo a quelli che i nostri clienti per il Moscati.
Per concludere, quale sarà il suo menù di Pasqua?
Io lo estrapolo da quello che sono le mie origini, quindi ho messo del buon casatiello come antipasto, salame tipico, la corallina pasquale, uova sode. Mentre invece come primo abbiamo fatto paccheri di Gragnano, rispettando quello che è la mia terra, con ragù bianco e fave, per rispecchiare il periodo. Spezzato di capretto alle erbette di campo, molto classico napoletano, a Napoli viene chiamata la pasqualina, capretto alla pasqualina, carciofola romana, cicoria padellata, il dessert e per finire la nostra pastiera e la colomba che facciamo in casa.
Benissimo, allora non ci resta che augurare buona Pasqua.
Auguri a tutti e saluti a Tiarianna.
Grazie, grazie a Giuseppe Imperato, Executive Chef. Questo è il Te Deum che conclude le processioni penitenziali nella Settimana Santa a Sess Aurunca. Con noi ancora al telefono per un saluto e un augurio finale Pasquale Ago, segretario dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso.
Sì, un augurio a tutti di una Santa Pasqua, in particolare un ringraziamento per l'attenzione nei nostri confronti ed un invito a tutti quelli che sono nella possibilità di poterci venire a trovare questa sera, a venire a Sessa Aurunca, anche perché, come diceva giustamente prima, queste processioni sono un momento di grande raccoglimento, ma che deve essere sempre vissuto in proiezione di quello che è poi il momento più importante, cioè la Santa Pasqua. Sono un momento di preghiera, sono un momento di raccoglimento, per noi sono anche un momento di amore.
Grazie allora Pasquale Ago per essere stato con noi. Ricordo oggi pomeriggio alle 18:30 la processione dei misteri con il canto del Miserere. Anche domani ci sarà un altro rito conclusivo.
Infatti alle ore 7:30 inizia l'ultima processione penitenziale, la processione della deposizione e della pietà, che è organizzata dalle confraternite di San Carlo Borromeo del Santissimo Rifugio e che termina più o meno verso le 13:30, le 14:00 e che chiude poi definitivamente la nostra Settimana Santa preparandoci alla Santa Pasqua.
Auguri allora per
Grazie
questa
altrettanto.
Pasqua a Pasquale Ago e a tutti gli amici dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. Appuntamento a Sessa Aurunca. Grazie.
Grazie a voi.
E io faccio anche gli auguri ai nostri ascoltatori, a Roberto Fortunato che ci ha accompagnato per la messa in onda da Arianna Voto. L'appuntamento a venerdì prossimo.
Sanctus quoque paraclitum spiritum, tu rex gloriae Christe, tu Patris sempiternus es Filius.
Tu adiviando. Suscetus omne. Nobis mortis aguleo, aperuisti credentibus regna celorum.